Mi pare che le domande siano state colte dal libro e sufficientemente argomentate, quindi nient'altro, la parola a Bani.
Ma vi ringrazio molto, abbiamo insieme, diciamo, tempo per sciogliere almeno in parte o tentare di affrontare alcune delle questioni che sono state poste. Diciamo, vedendo il vostro programma, lasciatemi fare un passo indietro, è abbastanza interessante che in una, diciamo, spettro in cui voi, partendo dal contesto esterno, toccate le politiche, l'economia e la società, poi a metà di questo itinerario vi interroga e dopo avere discusso di forza riformatrice o forza istituente della società civile, sono due qualificazioni molto diverse, sarei curioso di sapere com'è stata la discussione con Cotturri. Tornerò sulla cittadinanza, sulla questione delicata evidentemente della società civile, perché c'è la domanda, ma è il medium è il partito? È evidente che società e Stato devono trovare qualcosa che li leghi, è evidente che ci deve essere un medium, un mezzo, uno strumento per tradurre i bisogni della società e le idee, le innovazioni della società in politiche, è evidente che ci deve essere, ma una delle domande è: ma è il partito, ma ne siamo certi che sia il partito? E poi come lo deve fare, se vuole farlo, come deve essere fatto, le domande che sono state poste che toccherò alla fine. Per affrontare il tema come sto facendo, bisogna sciogliere due piani. E ahimè bisogna scioglierli, poiché le risposte alle domande che riguardano ma ce la può fare un partito, ma è possibile costruire un meccanismo complesso, più complesso di quello dei partiti di massa, in cui, come è stato detto, chiediamo al gruppo dirigente, all'elite, al leader, non soltanto di essere capace di non deludere dei valori, ma gli chiediamo di essere capace di veicolare, di mobilitare e veicolare in giù e in su conoscenza, compito complicato, ma siamo certi che si riesce a montare una macchina di questo genere? Poiché le risposte alle domande poste sono risposte che proverò a dare, ma sono risposte ovviamente tentative, che attendono sperimentazione. Quindi fare, un fare monitorato, un fare osservato, un fare che riporti le elezioni, le sconfitte, i successi a sistema, poiché quindi la strada non è breve, non c'è nulla dietro l'angolo, bisogna essere molto convinti che la strada sia giusta per prenderla. E per essere molto convinti che la strada da prendere sia quella, bisogna che la costruzione teorica che è stata richiamata e che io ripercorro in un modo diverso, di perché non c'è altra strada, sia robusta. Perché se sei convinto che perché la società continui ad avanzare, perché ci sia sviluppo, nel senso, nella definizione di Amartya Sen, sviluppo uguale libertà sostanziale, sviluppo uguale messa in condizione del massimo numero delle persone di realizzare o almeno di convincentemente tentare di realizzare l'itinerario di vita che ogni singola persona ha, perché questo è sviluppo, detto in modo semplice, sviluppo uguale poi crescita e inclusione sociale, ma dietro questo binomio ci sta questa cosa. Dobbiamo essere convinti che oggi in Italia e altrove per realizzare questo sviluppo, per avere le politiche necessarie per avere questo sviluppo, ci voglia una politica, e che questa politica debba essere mediata da un partito. Dobbiamo essere convinti parecchio, perché sennò lungo la strada ci convinciamo di quello di cui, come dirò, ci siamo convinti in questi anni, ovvero che la società civile ce la può fare da sola, ovvero che il problema alla fine, ahimè, è che in questa società globalizzata servono, non ci piacciono, dei poteri forti, fortissimi, quindi serve l'autorità. Perché questa tentazione ce l'abbiamo tutti, ognuno di noi, perché di batoste ne abbiamo prese, ne prendiamo e ne continueremo a prendere tante. Per cui in questa fase la solidità dell'impianto teorico che ci deve far convincere, quando abbiamo preso una batosta, ci fermiamo un attimo e ci diciamo, ma siamo proprio sicuri che non sto perdendo tempo a occuparmi di sistema? Perché sicuramente non perdo tempo se mi impegno nella società con quel tanto che ognuno di noi ha di amore per gli altri o di racconto di chi è, poca importanza, diciamo, racconto di chi è, di chi sei, e quindi se ti sei raccontato una cosa poi per realizzarti devi farla. Non perdiamo certamente tempo quando ci dedichiamo all'interno di una micro associazione a cambiare qualcosa, l'acqua, l'aria, le condizioni degli immigrati, lì non perdiamo tempo di sicuro, ma è evidente che dedicando quello che rimane al tempo di lavoro necessario, visto che siamo buona parte di noi lavoratori salariati, io non lo sono perché sono diverse le mie condizioni di produzione, non sono lavoratore salariato, sono un dipendente pubblico e non sono lavoratore salariato, ma molti di noi siamo lavoratori salariati, lo sono migliaia di giovani che sono precari, sono lavoratori salariati nella definizione di Carlo Marx, per cui lavoratore salariato è qualunque lavoro la cui soddisfazione del lavoro e la cui remunerazione del lavoro non dipendono esclusivamente dall'impegno che ci impiega, ma dipendono da un fattore che dipende dagli altri, controllato da altri, che è il capitale, sia oggi non più soltanto ovviamente la macchina, il capitale materiale, ma il capitale immateriale, aperta e chiusa parentesi, capitale immateriale i cui diritti di controllo si sono rafforzati enormemente in questi 20 anni a seguito degli accordi TRIP del WTO, cioè che è uno dei tratti della modernità, cioè oggi siamo in una società capitalistica particolarmente forte, non tanto per la globalizzazione, c'è già stata, esagerata nella narrativa, ma perché oggi il controllo sui mezzi di produzione passa anche per il controllo del capitale immateriale, e il controllo del capitale immateriale rafforza la natura salariata del lavoro, che poi questo lavoro sia i partite IVA, precario o dipendente in fabbrica, sempre lavoro salariato è identico, soltanto che è frammentato, quindi non si riesce a organizzare, eccetera eccetera. Non è tempo perso quello di ognuno di noi, il tempo che riesce a sottrarre al proprio lavoro e al proprio impegni personali e familiari, cioè darwiniani, cioè alla sopravvivenza del proprio DNA, per essere brutale, ma che dedica a qualcosa che non ha a che fare con la sopravvivenza del proprio ultimo ego, che non è se stesso ovviamente, ma è diciamo, qualunque cosa che abbia il tuo DNA dentro, nella lettura iper-darwiniana, iper-individualista che è prevalsa in questo trentennio, ma che ha una sua radice. Bene, non perdiamo certamente tempo se dedichiamo il nostro fare a cambiare quella piccola cosa, certamente non se tutti noi facciamo così. Se tutti noi facciamo così, ed è la tendenza della società italiana di fronte al dramma dei partiti, ma perché devo impegnarmi un partito? Almeno faccio qualcosa, ed è la caratteristica di centinaia di migliaia di giovani definiti apolitici, ma stiamo scherzando, politicissimi, solo apartitici, sì, apartitici, 4% dei giovani italiani ritiene i partiti utili, 40% dei giovani italiani con meno di 29 anni fa politica, lo fa nelle sue modalità, ma se tutti noi facciamo così siamo sicuri che la società non cambierà. E lasceremo la partita evidentemente ad altri, che è quello che abbiamo fatto in questi 30 anni. Allora dobbiamo convincerci in modo molto forte che la fatica, perché è faticoso stare col mestiere, è pieno di sconfitte, quindi pieno di dubbi, non sai se ce la fai, devi essere molto convinto che per cambiare la società devi fare quello e non che è colpa di qualcun altro, che almeno tu, ma non tu egoista, pensi solo a te stesso, tu sei egoista e altruista, ma il tuo altruismo, il tuo essere amore per gli altri lo manifesti nel cercare di cambiare il micro delle piccole cose, che non è tempo per, forse è chiaro. Però poi non prendiamocela, non arrabbiamoci con il fatto che la società va in questa direzione, che va in questa direzione come frutto della sommatoria di questi nostri individuali comportamenti. Questo lungo preambolo serve a spiegare perché ritorno su alcuni punti che sono stati toccati. Noi abbiamo un problema come Italia, perché noi abbiamo un piano generale che è stato toccato e quindi mi permette di... E poi abbiamo un piano italiano, cioè l'Italia ha... Non è vera che poi è venuta la cosa, non esiste l'anomalia italiana, esiste l'anomalia italiana ed è fatta di due cose, semplicissime. Una riguarda il mercato e una riguarda lo Stato, che poi sono le due componenti. Per quanto riguarda il mercato, ha un deficit di concorrenza, punto. Di concorrenza, non di meritocrazia, perché è stata raccontata così. Poi evidente la conseguenza è che le persone, per quanto riguarda il mercato fa fatica a selezionare il merito, ma il punto è la concorrenza, cioè la modalità di funzionamento del mercato non concorrenziale. È un dato storico, un dato forte, e l'altro dato è una amministrazione pubblica e uno Stato che sono in condizioni non comparabili con quelle di nessun altro, Grecia a parte evidentemente, che è una forma degenerata nostra, a differenza di noi non hanno avuto il meraviglioso quindicennio, non hanno avuto il compromesso straordinario del quindicennio post-fascista, e quindi loro non hanno avuto neanche, come dire, la raddrizzata che quel quindicennio ha dato, con tutto il fatto che non ha risolto i problemi, però ha rimesso il paese su un altro binario che non è Grecia. Però la convergenza di lungo periodo è Grecia e Argentina del nostro paese, evidente che è quello, ed è legata a uno Stato che è normocentrico, antiquato, arretrato, con elementi ancora propri, maturati durante il fascismo e non eliminati nel ahimè, per via della natura del compromesso straordinario che PC, DC, forze liberali e Stati Uniti raggiungono nel dopoguerra. Di questo compromesso fa parte anche la non defascistizzazione nelle persone e nelle istituzioni dello Stato. Questi due sono due dati anomali italiani, e però noi non capiamo e quindi noi dobbiamo capire quei i problemi generali del capitalismo, che vive una crisi generale, in più come e delle soluzioni sbagliate che a questa crisi sono state date in questo trentennio, il liberismo innestate in un corpaccione, nel corpaccione italiano. Poiché i pezzi sono stati tutti messi, io li rimetto soltanto in fila, perché questo mi consente di il livello generale. Le separazioni, mi fa molto piacere che sia stata colta una roba di cui parliamo poco, non perché quella separazione che è stata descritta e su cui non ritorno, la separazione fra controllo dei mezzi di produzione, controllo delle decisioni di impresa e risparmio non sia... sia fondamentale, non perché essa sostituisca l'altra separazione fondamentale del capitalismo, che è quella tra capitale e lavoro, la cui analisi non affonda in Carlo Marx, ma è stata, come dire, riscattata dall'essere... Carlo Marx è un problema, perché è sempre mescolato la parte diagnostica con la terapia, perché la terapia ha avuto qualche problema nella storia, la parte analitica, specie chi l'ha vissuta da vicino, l'ha messa da parte. Chi non l'ha vissuta da vicino, e questo lo dico sul piano culturale, perché paese no, perché noi abbiamo un problema culturale in particolare, cioè gli Stati Uniti con Marx ci fanno i conti senza problemi. Cioè Marx è normalmente citato in tutti i paper dell'Università di Chicago, cioè i liberali, uno come Italia, Luigi Zingales, che brevemente è stato un leader di fare una formazione liberista, non ha problemi, nei suoi libri cita Carlo Marx, perché senza Carlo Marx ha compreso alcuni pezzi fondamentali del capitalismo, la separazione fra il valore d'uso e il valore di scambio e la separazione fra capitale e lavoro. È andato vicino a questa seconda separazione, che hanno capito meglio di lui Hilferding, Schumpeter e poi Berle e Mintz durante la grande navigazione rooseveltiana. Quindi queste due separazioni del capitalismo sono i due problemi da risolvere. Perché dobbiamo risolvere? Perché il capitalismo, come ricordavo, ho letto interessanti, ho letto alcuni saggi che sono stati raccolti di Pietro Ingrao degli anni 70, e degli anni 80, il capitalismo è quella cosa che ci ha dato l'innovazione, ci ha dato l'aumento della produttività, ci ha dato l'allungamento della vita, non devo ricordarvelo. Quindi noi fino a che non ne troviamo un altro di sistema, abbiamo bisogno di fare i conti con quello, e quindi abbiamo bisogno di regolare queste due separazioni. L'altra cosa è l'istanza di giustizia, evidentemente, che è raccolta in una parola, dico solo perché così abbiamo l'itinerario, che noi europei abbiamo sintetizzato in una bellissima parola, che non a caso sostituisce nel caso dell'Unione Europea quella che nella Costituzione americana è la parola felicità, che è una parola tutta solo individuale. Noi abbiamo scritto armonia, perché la frase principale, la parola principale del trattato dell'Unione Europea è harmonious development, l'armonia, e a questo è piegata una parte del trattato, la coesione, il concetto di coesione, Jacques Delors non a caso con le sue influenze, con la sua, e là dentro in questo harmonious si possono ritrovare di tradizione social comunista, cristiano sociale e liberale. Bene, questa roba qui nello schema che io ho in testa, queste due contraddizioni, a un certo punto chi le affronta nel mondo? Quelle che Tony Judd chiama socialdemocrazia, riferendosi con questa parola non solo alla soluzione socialdemocratica europea, ma anche al rooseveltismo. Quindi l'intero mondo occidentale affronta queste due separazioni e affronta la questione della giustizia, cioè di come garantire delle opportunità a tutti, di favorire che le opportunità non siano troppo dipendenti da dove sei nato e dalla famiglia in cui sei nato, con la socialdemocrazia. Questa va nel mio schema, va a sbattere durante gli anni 60, va a sbattere su tre problemi fondamentali. Uno, notissimo, che era già stato antevisto, cioè che per riuscire a realizzare quella soluzione che richiedeva fortissima discrezionalità pubblica, la parola chiave per catturare l'attenzione è discrezionalità. Quelle due separazioni vengono affrontate con forte discrezionalità, cioè tu affidi a dei funzionari pubblici che selezioni la discrezione di regolare. Pensate a quella di cui abbiamo parlato tutti, che è quella fra risparmiatori e manager. Come si affronta per 30 anni, 40 anni, che sia la Germania o gli Stati Uniti, gli strumenti sono diversi, dipendono dalle culture, dalla storia, ma il comune è la discrezionalità. Prendo gli Stati Uniti, la discrezionalità sono le corti di giustizia, i regolatori, che hanno fortissimi poteri discrezionali nel regolare quanto l'uno e l'altro. Tu non puoi dare ragione solo ai risparmiatori, perché nel capitalismo se tu dai solo ragione ai risparmiatori egoisti, che poi vogliono un sacco di soldi e vogliono tenere sotto cinghia il capitalista, tu hai ammazzato il capitalismo, perché la forza del capitalismo è la libertà degli spiriti animali, devi lasciarlo libero il capitalista, anche perché si prende dei rischi, come diceva Carlo Marx, il primo sfruttato è il capitalista stesso, che sfrutta se stesso perché diventa matto per riuscire, e mette a rischio se stesso, la propria vita e tutto, quindi è il primo sfruttato il capitalista, ma perché lui per spingerlo a sfruttarsi, cioè a produrre innovazione, grandi idee, cavolo, quello deve essere libero di decidere quando arriva il momento quello che vuole, in un mondo in cui il risparmiatore è troppo tutelato, il capitalista dice va bene, d'accordo, faccio il rantino. Allora, grande discrezionalità, la trovata della sua. Bene, quel problema qual è? Il problema è il vecchio problema weberiano, cioè la discrezionalità del pubblico, perché non stai sul mercato, determina degenerazione, tutto quello che sapete. Quindi il sociometria va a sbattere, a parte i casi estremi italiani, va a sbattere ovunque, sul lassismo, sulla degenerazione. Pensate alla Gran Bretagna di pre-Thatcher, è una Gran Bretagna dove lo Stato è sfasciato, dove il dipendente delle poste britanniche lavora un'ora. Non c'è un problema di Sud Europa, eh? La socialdemocrazia non ce l'aveva fatta, aveva battuto contro un problema. Gli altri due problemi riguardano la persona, perché la socialdemocrazia non era riuscita, aveva disegnato la scuola, la salute, la cura delle persone che stanno male, ma quelli che stanno male spesso diventavano matti, la scuola erano tutti uguali, la salute erano tutti uguali, la persona si era persa. E ovviamente quando centinaia di migliaia, milioni di persone che sono più istruite, che hanno acquisito conoscenza, che hanno superato i bisogni primari, si possono quindi permettere, per cui già soltanto tanto avere un ospedale e essere curati era una meraviglia. E beh, no, scusa un attimo, io sono una persona fatta in questo modo, in questo certo modo, io ho avuto il tumore, ma io ho queste caratteristiche, voglio che tu fai una cosa per me, non è che io voglio che entri in una diagnostica, io sono uno studente, sì, ma non voglio il grembiulino. Ed è il 68, è la rivolta, diciamo, contro una, contro la socialdemocrazia, perché il 68 è una rivolta generale del mondo giovanile e non contro, contro quel modello omogeneo. Quindi la socialdemocrazia non ce la fa a, a rispondere alle persone. E terza caratteristica problematica della socialdemocrazia, che attutendo, cercando di evitare che le persone cadano in disgrazia e finiscano male, garantendogli le condizioni, questo garantismo arriva a minare il capitalismo, avrebbe detto Marx, a segare il ramo sul cui il capitalismo si tiene. Perché se io alla fine, l'esempio è sempre Gran Bretagna, perché sennò c'è il sud Europa, Gran Bretagna, se io so che il mio sussidio di disoccupazione mi tiene in vita e che non ci sarà particolare controllo e che me lo posso pure andare a spendere in America Latina, dove vale tre volte, i ragazzi giovani di quella generazione andavano in America Latina a questo sito di disoccupazione. Cioè, se non ce la raccontiamo così non capiamo la violenza, la durezza e anche il successo e il consenso della, della reazione liberista. Quindi la reazione liberista, che importa che sia stata gestita dalla destra o poi da, o dalla sinistra, meglio prendere quella di sinistra che almeno la capiamo meglio che quella del neolaburismo, è sostanzialmente la, l'automatismo contro la discrezionalità. È l'abolizione dei sistemi, cercare di ridurre al massimo i meccanismi discrezionali per evitare quella, 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 quel problema irrisolvibile weberiano del funzionario pubblico che non riesco a tenere a bada. C'è un bellissimo libro che sta per uscire, io non voglio entrare su questa cosa, voglio darvi però l'immagine, che sta per uscire, di Patrick Legalese, sono 4 mesi che sta per uscire, di cui ho scritto la postfazione, la mia postfazione credo, no, non è ancora uscita, bisogna che la metta su web. È un libro molto carino che racconta senza pancia, quindi non, non contro all'inizio, però insomma racconta il drammatico insuccesso del modello neolaburista, che, composto da mercato, automatismo del mercato, quindi sempre per tornare così uso l'esempio separazione risparmio, laddove fino a prima, fino a quel momento si era usato per risolvere la separazione molta discrezionalità, si usa automatismo. Che vuol dire automatismo? Vuol dire i manager si comporteranno bene, useranno bene il risparmio che gli mettono nelle loro mani, non perché sanno che se lo usano male vengono mazzolati dal civile al penale, per cui perdono tutto e finiscono magari anche in gattabuia, che era il modello, diciamo, del quarantennio precedente, ma si comporteranno bene perché lego il loro, la loro retribuzione al valore delle azioni. Questo è un meccanismo automatico, le stock options, i derivati, lasciate perdere tutta la menata, capite, se ha bisogno della leva finanziaria, tutta questa, questa criminalizzazione della finanza eccetera, la leva finanziaria è uno strumento fondamentale del capitalismo, se, non ci, se vogliamo abolirla aboliamo il capitalismo, quindi diciamo, siamo molto chiari, il problema non è la leva finanziaria, il problema è di capire questa leva finanziaria, chi, chi controlla che il risparmio arrivi nelle mani delle persone e che sia usato appropriatamente. Bene, il derivato, il problema del derivato non è che è sporco, è il meccanismo, è tutto automatico. È tutto automatico, è l'idea che io posso assicurare in un altro mercato delle caratteristiche, quindi io sostituisco la discrezionalità di un tribunale del Delaware che fino al 78-79 sarebbe intervenuto con violenza, avrebbe detto tu hai messo della carta straccia, stai massacrando gli azionisti e stai usando questi soldi per fare empire building, cioè per soddisfare le tue velleità, e quindi ha una situazione in cui dico per evitare Enron io costruisco un meccanismo dove c'è un sistema assicurativo o un sistema di punizione, automatismo. Questo è un punto fondamentale, quindi, perché non ci siamo, perché non ne siamo usciti ancora, perché noi, è evidente che noi siamo ancora dentro, noi siamo ancora nel mondo dell'automatismo, non è cambiata una virgola, quindi scusate se esco dall'Italia un po', però dobbiamo, perché non è cambiata una virgola di questo sistema. L'altro pezzo, quindi automatismo, e è stato evocato tecnocrazia nel governo della cosa pubblica, con un'idea geniale. Anche qui guardiamo al caso inglese, non ai casi che sono andati male, cioè al caso migliore, perché se prendiamo i peggiori diciamo, facciamo presto, no? Parliamo di una società in cui è stato costruito, 7 anni ci ha messo il laburismo per costruire quel modello, tra il 90 e il 97, l'hanno costruito all'inglese, hanno preso il meglio test e non era neanche ipertecnica, non solo gli economisti, gli statistici, gli ingegneri, ma anche i filosofi, è stata un'operazione culturale quella che fa il laburismo, che richiede tempo, un'operazione di valore, e non è neanche tutta lideristica, perché insieme a Blair ci stava una montagna di altri, oltre a Brown, ci stava Mendelssohn, ci stavano 10 10 teste, quindi non è un'operazione che possiamo dismissere. Qual è la soluzione? Riguarda la conoscenza, l'idea, in altre parole, che mettendo le meglio tecnocratica nelle migliori delle sue accezioni, mettendo le meglio, non molto diverse da quella che Roosevelt in qualche misura aveva compiuto negli anni 30, peccato che il mondo è cambiato. Quindi l'idea che questo, in questo mondo, per riformare la scuola, per ridurre la povertà dei bimbi in Gran Bretagna, i problemi che avevano gli inglesi, per ridurre il numero di questa dramma delle ragazze di 15-16 anni che fanno figli, per migliorare il sistema dei trasporti che è il peggiore d'Europa e tale resta, per risolvere i problemi pubblici e della salute, lasciamo perdere la salute in Gran Bretagna, per risolvere questi problemi bisognasse si potesse disegnare un sistema raffinato, tra l'altro regalandoci una cosa che se noi siamo furbi usiamo, perché poi questa era la vecchia tradizione della sinistra, sapere usare il meglio di quello che negli errori si produceva, costruire, dare ai cittadini la possibilità di conoscere, quindi, un'operazione scema, di conoscere i risultati e la qualità dei servizi che vengono prodotti, costruendo un sistema di indicatori molto complesso, molto articolato, molto complesso, misurabilità, metrica. I cittadini sanno, i cittadini guardano questa informazione e reagiscono con i piedi, soprattutto exit rispetto allo schema di Hirschman, exit e voice, reagiscono attraverso l'uscita, non comprando le scuole, non mandando i figli nelle scuole cattive, non andando nelle scuole che funzionano, e anche nel mercato politico, non votando, diciamo, nelle constituency di chi non funziona. La società civile la organizziamo ben bene, tutta bella pulita, in modo che la gente possa discutere con altri che discutono della stessa cosa. Il sistema di indicatori è stato deciso dal centro, i funzionari applicano, questa è la visione che viene provata in Gran Bretagna, una visione che è fallita completamente in termini di dell'unica variabile che conta, l'esito, gli esiti finali stessi che sono stati fissati, una visione che aveva una caratteristica di iperilluminismo, di assoluto iperilluminismo, quasi pianificatoria nel suo modo, perché replicava e quindi blocca la società. Perché? Questo è il punto fondamentale. Perché che cosa c'è di comune alle due cose che ho detto? Quindi la reazione, perché se capiamo le ragioni del fallimento della soluzione liberista, capiamo lo strumento con cui dobbiamo andare avanti, arriviamo a capire perché non abbiamo altra strada che la sperimentalismo democratico e la mobilitazione cognitiva, allora ci mettiamo a tentare di ricostruire un partito. Qual è l'errore comune ai due meccanismi? Regolo il capitalismo con automatismi, costruisco un meccanismo raffinatissimo di indicatori che ha evidentemente degli elementi di automatismo. Qual è il punto? È la nostra ignoranza, cioè la risposta sta nella parte migliore di quella grande testa pensante austriaca che è von Hayek, perché dobbiamo fare shopping, no? Dobbiamo saper prendere il meglio di quello che è stato. Hayek, quando attacca la pianificazione, l'attacca dicendo che siamo ignoranti, che quindi inevitabilmente diventeremo servi di ignoranti, cioè di persone che non potranno che fare solo il loro interesse, anche perché non hanno idea di come produrre. Quindi lui dice, ma questo che è vero, era già un po' vero nel 1930, sia per Roosevelt che per Lenin, sia per la NEP che per New Deal, che hanno degli elementi comuni dal punto di vista dell'impianto concettuale, evidentemente, anche se costruiti in contesti un po' diversi dal punto di vista delle libertà democratiche, ma all'inizio sono assimilabili. Se non era già allora vero che c'era nessuno che aveva tutta la conoscenza necessaria per sapere quali siano le modalità con cui produrre una buona scuola, per dare una buona competenza, per affrontare in modo appropriato dei tumori che hanno quelle caratteristiche, per venire incontro al problema di genere di una persona che si domanda di che genere veramente sono. Puoi scrivere dei protocolli, puoi scrivere degli indirizzi generali, non sto dicendo che tu non debba scriverli, anzi è un compito ancora più difficile, devi scegliere degli indicatori, devi scrivere degli indirizzi all'interno, attuando i quali, realizzando i quali, sperimentalismo democratico, tutti le centinaia di migliaia di soggetti produttori e consumatori di quei servizi abbiano la chance di riempire di contenuti quegli indirizzi stessi. Perché? Perché la conoscenza necessaria per produrre e fare buona scuola a Catanzaro piuttosto che a Bergamo, una parte rilevante, non tutta, attenzione, della conoscenza necessaria ce l'hanno i soggetti di Catanzaro e di Bergamo. Si tratti degli insegnanti, si tratti degli studenti, si tratti delle famiglie degli studenti, si tratti degli imprenditori che vorrebbero avere delle forza lavoro che viene da quella scuola, è dispersa fra questi soggetti. E lo sa bene un paese come il nostro, policentrico, che nonostante il disastro romano complessivo del paese, perché va avanti, perché pratica questa cosa che sto dicendo, non è che sto dicendo una cosa strampallata. Se andate a ricostruire come mai in un certo territorio la cura dell'infanzia funziona, perché in quel territorio la scuola funziona, perché in quell'altro territorio l'ospedale funziona, ritrovate delle filiere di persone dal lato della produzione, sia essa produzione sul mercato, pubblico o di terzo settore, e dal lato del consumo, cioè di chi esprime il bisogno, ritrovate dei luoghi in cui si è maturato un saper fare, un saper realizzare, se no il paese ce lo saremmo già perso. Allora, se in una società dove una montagna di persone sono terribilmente istruite, hanno pezzi, poi dopo, figurati se io scappo alla cosa, è difficile che poni, ma sappiamo fare politica, ognuno di noi ha un pezzo di conoscenza, che è una domanda più delicata di quella che è posto, ma ci vengo quando parlo della parte partito, adesso sto ancora, non esiste il partito, non ho ancora, sto parlando del governare. Allora, diciamo, la tesi generale che io metto sul tavolo, ma non oserei metterla sul tavolo se non l'avessi appresa, capita da altri, ma soprattutto se gli altri non mi avessero convinto, o il mio girare il mondo non mi avesse convinto che la si sta praticando, perché se no sto dicendo delle cose insensate. Quello che io sostengo è: ci sono pratiche nel mondo occidentale, nel nostro paese, nei paesi di nuova industrializzazione, che è un punto importante, i quali non devono mica fare, no, tutta la strada che abbiamo fatto noi, che sono arrivati più direttamente a questo, parlo dell'esperienza del Brasile soprattutto, che hanno individuato questa strada alternativa che reintroduce discrezionalità dei livelli di governo e forme e modalità di partecipazione delle persone in processi che devono essere, ovviamente, come dice Amartya Sen, devono essere informati, perché la procedura con i quale hanno luogo deve essere tale che se la dici grossa, e la devi dire grossa, poi mi devi far vedere perché l'hai detta grossa e su quali basi l'hai detta grossa, in un contesto partecipativo di qualunque tipo. Quindi informati e informanti, capaci di usare l'informazione, accesi, quindi anche molto duri, quindi la riproposizione del conflitto come indispensabile strumento di innovazione. Questa idea, tanto per essere molto chiari, viene e ha forti radici, penso per chi di voi abbia un minimo interesse a vederne queste radici, un bel libro di Gilberto Seravalli. Questa idea ha, il capitalismo ci insegna molte cose, ha radice nel comprendere i processi innovativi dell'impresa, nell'impresa l'innovazione nasce da conflitto, non del conflitto fra di interessi, conflitto di soluzioni. Un'impresa che funziona è un'impresa dove gli ingegneri tra di loro si massacrano, dove c'hai cinque e si massacrano per dire: ma no, ma sei pazzo, ma è questa la soluzione, e questa provala, e prova quest'altra, e prova quest'altra. I processi, l'innovazione, il saper raggiungere con minor costo e con più efficacia dei risultati, lo ottieni soltanto per questa strada. Ok, va bene, quindi questo è il tipo di governo che ho in testa, di modo di governare che ho in testa, che chiamo sperimentalismo democratico. Accantono Italia. Presto detto, se riappiccichiamo, ho fatto, come dire, una sorta di carrellata rapidissima, la crisi della socialdemocrazia, i suoi due ostacoli, la risposta liberista del suo errore, la possibile via d'uscita. Ci rimettiamo l'Italia sopra, che cosa ci troviamo? Quello che è stato ricordato, su cui ci si può soffermare, poi possiamo prendere mille strade e discutere. che in quello straordinario quindicennio post bellico, negli anni del miracolo, negli anni straordinari, noi troviamo delle soluzioni transeunti, delle soluzioni non definitive. Infatti non ricostruiamo concorrenza, è lì, è in quei 15 anni che non riusciamo a costruire concorrenza e pubblica amministrazione. E ci inventiamo una cosa che il mondo pensa che sia una cosa straordinaria, infatti veniamo copiati, citati in tutto il mondo, che è l'ente pubblico, che è questa trovata che poi era pre-fascista addirittura, l'idea degli enti pubblici che già c'era dall'INA all'Opera Nazionale Combattenti, quindi parlo di cose post prima guerra, all'IRI, all'ENI, alla Cassa per il Mezzogiorno, cioè noi sostituiamo, inventiamo un soggetto, non ho tempo per entrarci, però ci ho speso diversa parte della mia vita a ragionare su questa cosa, costruiamo un soggetto pubblico con modalità di comportamento privatistico e pensiamo di avere, il mondo ci guarda, ci segue, no? In quegli anni tutto il mondo, tutto il dibattito sullo sviluppo dice l'Italia ha trovato un'altra storia, non è tanto l'economia mista, privato pubblico, che ha trovato uno strumento che risolve tutta una serie di problemi, risolve la separazione di proprietà e controllo, affronta la questione della separazione del lavoro e capitale, fa sviluppo, e tra l'altro fa sviluppo, fa tecnologia, fa ricerca. Solo che era una soluzione che per una serie di ragioni in realtà non risolveva, era molto affidata, secondo Marcello De Cecca una soluzione che reggeva perché era affidata dalle persone straordinarie, Sinigaglia e Mattei, che si erano formati durante l'antifascismo, probabilmente Marcello ha in parte ragione, io dico che è legata anche in parte alla grande straordinaria eredità di De Gasperi, la sua capacità di tenere il partito della Democrazia Cristiana fuori, e poi quando una persona come Amintore Fanfani che per interessi generali fa quello che credo che lui faccia, ma innesta però dei germi terribili che sono quelli che sono stati evocati prima. Comunque stiano le cose, in quei 15 anni non soltanto non risolviamo il problema, ma abbiamo anche creato un piccolo mostro che è la partecipazione statale, che è già diventato un mostro nel 57-58, ma dato che ricordatevi sempre che gli effetti economici sono più lenti, quindi gli effetti economici negativi li vediamo dal 65-66, ma già il mostro già c'era nel 57-58, pieno di buone intenzioni, adesso non voglio seguirti sulla questione storica, pieno di buone intenzioni, la Malfa che in quegli anni dice capiscono che c'è un problema di incontrollabilità e fanno pure peggio perché costituiscono il Ministero delle Partecipazioni Statali che è l'inizio della fine, cioè non capiscono nulla del modello di Francesco Saverio Nitti, invece di farne evolvere la versione privatistica verso un modello che forse ci poteva stare, lo fanno evolvere nella direzione di un ente controllato dal Parlamento ed è la fine. La storia di Osti, insomma, che in questa città è un personaggio rilevante, racconta la storia di questa fine. Quindi, questo cosa significa? Significa che quando succede il patatrac, che noi non costruiamo mai completamente, perché non ce la facciamo con quella PA. Noi non facciamo mai la socialdemocrazia, cioè noi, tant'è vero che da noi la salute e la sanità arrivano 15 anni dopo e quando arrivano senza il contrappasso delle tasse, perché la finanza pubblica non è governata, siamo l'unico paese che pensa di fare servizi senza tasse, da cui l'accumulo del debito che nasce tutto in quei 4 anni, poi tutto il resto è follow up, noi abbiamo 120% del debito per un errore che è della seconda metà degli anni 70. Tra il 75 e il 76,
rafforzato negli 80.
E poi rimbalzato, diciamo, con le politiche del nostro esimio. Questo però significa una cosa, che quindi noi non abbiamo mai costruito un sistema discrezionale, perché è sempre stato già partito, è già diventato partito centrico, i partiti si sono già immedificati, immedesimati sullo Stato, sono già diventati partiti stato centrici. E abbiamo quindi amplificato, come Claudio Napoleoni coglie nel 1962, lo dico perché vengo da Milano, da Torino, dove abbiamo discusso a lungo una bellissima raccolta di saggi su Claudio Napoleoni fatta da Marcello Messori per la collana Economisti Abruzzesi, abbiamo moltiplicato la rendita. cioè abbiamo moltiplicato il numero, la quantità di pezzi della classe dirigente, questo è un punto fondamentale per l'uscita, che siano essi giornalisti, parto da loro, che denunziano i mali continuamente del paese, sono dei rantier, perché diciamo non è che lavorano, fanno più inchieste o indagini, raccontano e vivono e qualche volta alimentano in realtà gli scandali che narrano di un'Italia appiattita che non ha picchi e non ha punti, che è un avallo e un alibi a tutti a essere parassitari, perché se tutti sono parassitari io sono cretino se non sono parassitario. Quindi la diffusione del parassitismo, delle posizioni di rendita all'interno dell'impresa sono state evocate invece di fare politica, e quindi la degenerazione dei nostri corpi intermedi, la degenerazione di Confindustria e di sindacati, che diventano degli organi gli uni con i secondi con la formazione, il primo è una delle più povere organizzazioni imprenditoriali che esiste nel mondo occidentale, dedita semplicemente all'individuazione di che cosa, dei rimedi, dei sussidi dei prossimi 6 mesi, di come tirarla lunga, di come riflettere l'interesse di quello e di quell'altro. Quindi questo scivolamento che non è fuori dal capitalismo, perché la rendita è dentro il capitalismo, ma non ha argini, noi non gli costruiamo gli argini, sbraca, non mettiamo gli anticorpi, non mettiamo le reazioni, non mettiamo, per usare una terminologia americana, non mettiamo i check and balances di questo meccanismo, ci priviamo e i partiti diventano parte di questa storia. Il Berlinguer criticato allora per moralismo è il Berlinguer che ha visto, lo dice bene Gotor in questa raccolta di saggi che ha fatto di Berlinguer 8-9 mesi fa, un anno fa, è il Berlinguer che ha capito con l'elezione con l'entrata delle regioni in funzione e il fatto che PC per la prima volta non è soltanto, c'è sempre influenzato il governo, 64% delle leggi sono, ma lì è il governo. E lui vede che stanno diventando esattamente come gli altri, e quindi fa quel tentativo, quell'operazione che non avrà successo, ma che non è moralistica, è la sensazione che non c'è una deontologia. Quindi noi abbiamo detto che eravamo, che lo facciamo per generosità e per un e quando siamo al dunque siamo esattamente come gli altri. Quindi quando questo esplode, perché quando le rendite sono eccessive il capitalismo non tiene ed esplode Tangentopoli. Tra l'altro un numero, ve lo voglio dare, un numero solo, che è il mio mestiere, quello di economista, ricordiamoci sempre che la caduta forte, che poi diventerà arresto dal 2000, la caduta forte del tasso di crescita della produttività, che nel capitalismo è la misura del capitalismo, poi tutto il resto deriva da lì, perché se c'hai bassi salari da cosa deriva? Se c'hai dall'Electrolux, dominatene una, Fiat, cioè quello che volete, la crollo del tasso di crescita della produttività avviene all'inizio degli anni 90, cioè avviene, quindi Tangentopoli è la registrazione di una situazione in cui la rendita ha raggiunto dei livelli tali che sta bloccando i processi innovativi del capitalismo. Nelle statistiche, se andate a guardarle, trovate un altro quinquennio di forte crescita della produttività, che è il primo. È fittizia, è gasata, è l'ultima grande svalutazione, il nostro grande strumento per ridurre i costi, per ridurre i costi, che con quella roba noi gasiamo, e quindi voi la vedete cadere dal 96, ma in realtà era caduta nel 91-92, poi 3 anni di botto questa ok. Quindi quando arriva Tangentopoli è per questo, a mio parere, che è per questa situazione che esplode, che ha due riflessi, uno economico e uno politico. Quello economico è che viene la voglia di dire abbiamo capito che dobbiamo fare, dobbiamo prendere il modello che nel frattempo era diventato il modello automatismo, quindi adesso faccio quello, lo applico all'Italia. Ci viene nella logica di questo trentennio drammatico in cui i tecnocrati sono anche a Washington, a Francoforte, a Bruxelles, ovunque, cioè l'idea che ci sia qualcuno da qualche parte che possa scrivere delle raccomandazioni in cui dice a tutti quello che si deve fare, perché sappiamo cosa si deve fare, ed è lo stesso in tutti i luoghi, che è la malattia, che è il pandan a livello internazionale di quella stessa malattia tecnocratica e iperilluminista. A noi ci arriva tutto, ma si impatta su una pubblica amministrazione quella che è, e quindi diventa grottesca, quel modello diventa grottesco, e degenera in una sensazione di impotenza, perché nel frattempo si sgretolano sotto questo, cioè noi non rinnoviamo i funzionari della pubblica amministrazione, il new public management all'italiana. Attenzione, ci sono pezzi, perché l'Italia è fatta così, ci sono pezzi del Ministero della Salute, ci sono filiere straordinarie,
interstiziali,
che hanno preso il meglio di quell'esperienza, per cui trovate in Italia misure, perché poi abbiamo tanti pezzi, abbiamo l'Istat, che è abbiamo dei migliori istituti statistici internazionali, quindi noi abbiamo in realtà preso dei pezzi di metrica, almeno di misurazione, ce l'abbiamo, abbastanza solidi, quindi abbiamo statistiche migliori di altri, e poi abbiamo, alla fine, se andiamo a guardare, c'è Barca, che stai dicendo, mi potreste dire, fino all'altro ieri, adesso purtroppo siamo crollati di nuovi posti, noi secondo le statistiche dell'OMS abbiamo un sistema della salute che era nei primi posti del mondo, cioè, ma il non frutto di un disegno, di un indirizzo generale, frutto di un paese con uno straordinario spirito animale, con uno straordinario policentrismo, con uno straordinario spirito, diciamo, dove di persone che in quel luogo, come ho detto prima, mettono la fatica, l'impegno, l'abnegazione. Però complessivamente il sistema non tiene. L'impatto è proprio, l'immagine che voglio darvi è: tu prendi questo e lo schiaffi su un sistema, e l'ultimo punto, peculiarità italiana del nostro Stato, è la sua natura normocentrica, cioè in un paese dove il convincimento politico dell'amministrazione è che la riforma è una norma. E che quindi il lavoro che c'è da fare in questo senso, quindi pensate, avete un modello che pensa che bisogna che tutto si decide, che dei tecnocrati decidono, non viene attivato un meccanismo di mobilitazione dei tecnocrati all'inglese, perché i partiti non ce la fanno, nessun partito in questi 20 anni riesce a farlo, quindi non hai un sistema di mobilitazione all'inglese, quindi i tecnocrati sono qualche volta capaci, qualche volta scadenti, non hai la mobilitazione che hai nella Gran Bretagna, e contemporaneamente hai un sistema che pensa genuinamente, anche per buona fede, che abbia esaurito il suo compito quando ha scritto una norma in Parlamento, che non presidia i processi di attuazione. Durante il governo Monti, il governo a cui ho fatto parte, noi abbiamo approvato 280 decreti attuativi, di questi la metà riguardavano governi precedenti, un quarto il governo Prodi. E non stiamo parlando di attuazione nel senso moderno del termine, perché attuazione è ciò che c'è a valle di un decreto attuativo. Decreto attuativo è quello che mette i soggetti in condizione di cominciare ad attuare. Noi non abbiamo monitoraggio dei processi, non abbiamo valutazione del risultato dei processi. Quando l'abbiamo introdotta, perché l'abbiamo introdotta, è diventata procedurale, nominalistica. Non abbiamo il Parlamento e soprattutto i consigli regionali, i consigli comunali, che non hanno più un ruolo, vista l'aumento dei poteri molto forte degli esecutivi, che non hanno saputo, forse avevano altro da fare, diciamo, abbiamo visto dalle risultanze delle inchieste, non hanno saputo o voluto diventare un organo di vigilanza e di monitoraggio. Quindi abbiamo un processo all'inglese che viene appiccicato a un paese che non è abituato a fare attuazione, dove il monitoraggio non c'è, dove la società, diciamoci la verità, non è abituata a guardare numeri e a discuterne, perché entre quella lo è. E questo ve lo dico da Ministro della Repubblica, perché nel campo della mia attività, usando la politica comunitaria, dei fondi comunitari, abbiamo introdotto elementi, diciamo, inglesi, perché vi ho detto prima che quello che dobbiamo fuggire è l'illusione che quello risolva, ma gli strumenti di quel meccanismo sono gli strumenti base anche di un processo partecipato, perché un processo partecipato deve avvenire per essere informato sulla base dei numeri. Quando abbiamo messo, facendo una cosa che non c'è in nessun altro paese d'Europa, i numeri della politica di coesione sul web in una maniera con open data, scaricabili, usabili per fare profitto, tutte le cose di questo mondo, e si chiama www.opencoesione.it, dove qualunque cittadino della Repubblica, qualunque associazione può entrare e vedere 600.000 progetti per un totale di 90 miliardi di euro, e per ognuno di questi vederne l'osso, lo stato d'avanzamento con un aggiornamento ogni 3 mesi, non è che il paese improvvisamente è impazzito e ha cominciato a usarlo. I miei che hanno fatto questo mestiere hanno vinto un premio a Dublino, un altro negli Stati Uniti, ne parla la comunità del web, sono diventati, che sono contento io per loro e io per me stesso. Abbiamo avuto 3 giornalisti che hanno fatto un po' di rumore per i primi giorni, fine, non è che ci sta qualcuno,
questo è il problema.
Qualcuno delle associazioni, dei giornali, delle inchieste, ci si può fare di tutto, anche scusate, delle frescacce, ma delle frescacce di quelli che fanno venire fame. Prendo tutti quei numeri, li sbatto dentro e provo a vedere se i sindaci di sinistra hanno fatto meglio di quelli di destra nel realizzare la stessa cosa. Vedo le sagre, uso quello per andare a vedere. Adesso ci sarà una giornata di mobilitazione, ve la devo dire prima della fine, in tutta Italia, perché i miei che continuano a lavorare sono straordinari, stanno continuando a fare casino, e quindi adesso ci sarà una situazione in cui tutta Italia ci sarà una giornata di mobilitazione per l'utilizzo di quei dati. Ogni città potrà prendere quei dati e andare, i cittadini potranno andare a vedere l'intervento arricchendo l'informazione contenuta sul web di quantitativa con la constatazione se il cantiere esiste, se quella scuola è stata costruita, se quella cura per l'infanzia è praticata oppure ci stanno tutte le cose sbarrate. Ok, poi se mai c'è qualcosa di questo molto pratico, perché poi insomma è bello discutere, però poi alla fine a tutti noi ci piace menare le mani. Però che cosa, qual è il punto? È una società dove quindi, che poi ahimè questa storia, perché la dico con più passione, perché è quella dove sta dietro la mia follia di dire, mo adesso diciamo sabato e la domenica e le sere faccio politica, perché mi sono reso conto di che cosa, e ci vengo tra un istante, però devo dire una cosa prima, che cos'è che faceva sì che anche in un caso in cui si era iniziato a praticare un modo di governare enabling, cioè che metteva le persone nella condizione di poter partecipare, non succedeva niente, e mi sono detto cosa manca? Manca un soggetto intermediario, manca il medium fra la società. Dove può avvenire il salto? Manca un partito. Cos'è che non ho trovato in Sulcis, dove ho fatto un'operazione simile? Cosa non ho trovato all'Aquila, dove abbiamo smandrappato la ricostruzione autoritaria e top down costruita dal governo Berlusconi? Abbiamo costruito una ricostruzione civile simile a quelle che c'erano state in Friuli Venezia Giulia nelle Marche, cambiando completamente scrivendo una nuova legge, ridando un ruolo ai comuni, costruendo 2 uffici speciali, reclutando con un bando, lo dico perché ne sono orgoglioso, realizzando un bando per l'assunzione di 300 ragazzi che sono stati assunti, un bando nazionale che hanno partecipato 16.000 persone, e i numeri, nonostante purtroppo le grida fra il sindaco e il ministro che fanno parte di un'altra Italia, i numeri sono impressionanti, perché le cose si possono cambiare in questo paese. La ricostruzione del centro storico dell'Aquila si è sbloccata nel 2012, perfino la Repubblica, che generalmente dice che il mondo va tutto male, ha mostrato dei numeri, un grafico dei numeri in cui la gente può dire, diciamo, qual è il racconto nazionale che prevale, che la ricostruzione dell'Aquila ferma era e ferma è, ed è quello che tutti voi pensate in questa sala. Ecco, non è più così, è uscito perfino sulla Repubblica. La ricostruzione dell'Aquila è sbloccata, ci sono 1800 caschi gialli dentro il centro storico, ci sta una spesa altissima, tra l'altro l'Italia sta investendo una montagna di soldi, il più grande cantiere d'Europa, 1.200 milioni di euro all'anno di utilizzo, con una verifica, con un sistema di monitoraggio. Però perché voi non ne sapete niente e siete convinti di un'altra cosa? Perché? Perché non c'è politica in questo paese. Quella roba lì è tecnica, non c'è dibattito politico, non c'è sussulto, non c'è attacco, non c'è ma non basta, non c'è discussione, non c'è lezione, cosa ci dice, cosa impariamo, perché non c'è un partito. Non c'era un partito, io avevo, certo, il sindaco era membro di un partito, il Partito Democratico. Quando sei sindaco di una cosa ti posso concedere qualunque cosa, perché sei uno che è stato rieletto, questo segno di un'intesa, di un'empatia con la popolazione. Ma quello è il sindaco, che c'entra il sindaco? E ovviamente ogni tanto dà un po' di matto, ma come può non dare di matto il sindaco di una città che in quella condizione deve esprimere la pancia dei cittadini? Ma io voglio un partito dove discutere. Io avevo una organizzazione politica, ci arrivo così, con una cosa pratica, perché poi dopo ritorno e chiudo sul generale. C'avevo un'organizzazione politica, un piccolo partitino, Appello per l'Aquila, ha fatto più quel partito con un rappresentante in consiglio, standomi addosso, Io ero convinto di aver fatto tutto. La sera andavo a casa alle 11, entravo su web, su Twitter, appena pelato, ma in realtà aveva preso l'impegno di fare questo, eccetera, eccetera. Lì per lì, ovviamente, che fai? Ti arrabbi, preferisci che non ci sia, è ovvio, anche se sei una persona tendenzialmente, voglio dire, civile. Però la mattina dopo, invece, quello è un'occasione, chiami i tuoi, dici: ragazzi, c'è ragione, non l'abbiamo rispettato. Cioè, la società mi parlava in modo non rumoroso e gridato, che era urla, ma le urla sono capace, un po' di le urla, le reggi, non servono neanche le urla.
Critica positiva.
Esattamente, una critica dura, dura, informata. Chi me la faceva? Un consigliere comunale della città dell'Aquila, che ha fatto più lui per lui, per me, lui per me era l'Aquila, è la società dell'Aquila.
E meno male che c'è Twitter.
No, ho capito, ma per me Twitter è stato in questo casino, Twitter per me è stato uno strumento importante.
Strumenti comunicativi.
Perché a me le dice: Barca, sul, ma che stai raccontando? Dove mi arrivava? Prima di arrivarmi gridato e ormai irrecuperabile dai giornali, mi arrivava da 7-8 persone con le quali io interloquivo, anche 12, 13, 14 Twitter, li facevo vedere, gli davo i link, gli dicevo: non è così. Capivo io che non avevo, o che qualcosa si era bloccato per strada, capiva lui che le cose erano più avanti, ma nessuno, cioè non c'è flusso, ma sono rimedi, ve ne dico un altro sull'Aquila, più populista, demagogico. Quando ho scritto la norma per l'Aquila, prima di presentarla all'interparlamentare, prima di presentarla al Consiglio dei Ministri, io l'ho presentata ai cittadini dell'Aquila, in due assemblee, una organizzata a Fatto Quotidiano, che il cui obiettivo era darmi un po' addosso simpaticamente, quindi stavo relativamente più simpatico di altri, però mi ha organizzato un'assemblea da grida dove io sono andato, e poi una invece organizzata io. È un modo normale che un Ministro della Repubblica discuta una norma in piazza con i cittadini? A me non, questa è va bene una volta, ma non va bene, non ci siamo. Io posso volerla discutere in un'assemblea dei cittadini davanti a 2000 persone, perché io voglio che sia animata da 5-6 organizzazioni che sono quelle che tirano il filo, perché il giorno dopo mi stanno addosso, che mi fanno tirare fuori 7 impegni in quella giornata, che ne prendono nota. E non c'era medio tra lo Stato e la città, non c'era intermediario, ok? Se vi sto dando il senso di quello che sto parlando. Allora, questa cosa, questa patologia è ovunque, è persino nel rapporto fra i sindaci e le città, perché anche operazioni importanti come quella di Milano, agli occhi anche di uno che non ci vive tutti i giorni, è evidente che è una realtà nella quale l'elezione è avvenuta attraverso una mobilitazione. E dopo? Dove sta il dibattito profondo, politico, animato sull'impatto di medio-lungo termine che avrà l'Expo su questa città? Dove sta la discussione profonda sulla modalità in cui l'industria, il terziario, la modalità di vivere verranno toccate, potranno essere toccate? Dove sta la discussione? E chi la può animare trattandosi di questione globale? Singole associazioni ci provano, lo so che esistono, ne ho discusso in questa città. È sufficiente, chiedo a voi, credo che mi sto giocando e mi prendo ancora 10 minuti, sto giocando sul, visto che non potrò dimostrare, ma argomenterò tra un istante sul partito, sto preparandomi gli argomenti di dire e che alternativa c'è. Allora, come siamo arrivati a convincerci di questo, perché devo chiudere per venire poi al partito, vuol dire ancora due cose, diciamo, di impianto. Ho detto la reazione economica, la reazione politica è importantissima, ve la ricordo soltanto, per me il libro di riferimento è quello di Salvatore Lupo, che racconta questo ventennio incredibile, la conoscete benissimo. La risposta qual è? È la risposta di una persona che io stimo perché so che ha parlato senza interessi, e quindi l'errore drammatico che suggerisce all'Italia è un errore fatto di quelli che vanno presi sul serio, ed è Mario Segni. La risposta a Tangentopoli è: basta con i partiti, società civile, sindaco d'Italia, società civile. Questa, lì stiamo oggi, siamo ancora lì. L'intera classe dirigente di questo paese, la migliore, lasciamo perdere la peggiore, ci interessa poco, la migliore è convinta, il gruppo dirigente del Partito Democratico, quello di prima e quello di adesso, dentro di sé ha questo convincimento che la soluzione dei problemi del paese avvenga attraverso politicamente la società civile e il sindaco d'Italia. Che cos'è questa cosa? Non è altro che la riproposizione di una soluzione di autorità. Cosa vuol dire? Vuol dire A, il paese non riesce a fare le riforme, non riesce a migliorare la scuola, non riesce a migliorare la situazione della giustizia, perché manca l'autorità. Non è diversa dalla tesi di Silvio Berlusconi, che quando non riusciva a combinare niente diceva non ho sufficienti poteri. È l'idea fondamentale che anima questo paese da 20 anni, che ha animato tutto il dibattito sulle riforme istituzionali, tutto il dibattito sulle riforme elettorali, tutto, come è stato evocato, il dibattito sulla governabilità. La governabilità, incredibilmente, in un paese come il nostro, dove è ovvio che governabilità vuol dire funzionalità, presidio, monitorabilità, accountability dell'amministrare, questo vuol dire governare. In un paese come il nostro, governabilità è diventato la fragilità della sia nel senso di la mancanza di poteri e la mancanza di certezza nell'esercizio della funzione politica, come se non fosse invece vero, come sappiamo bene, che il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio hanno rispetto al Parlamento dei poteri altissimi, molto più significativi dal punto di vista dei poteri di interdizione del Parlamento italiano, sono minori di quelli del Congresso americano nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, come si vede benissimo dalla situazione corrente. Dall'altro, la società civile parla direttamente. Questa cosa ha retto l'Italia, perché che cosa c'è stato dopo? Tre partiti, ci sono quattro partiti in Italia, diciamo, di una qualche significato. Tre di questi partiti, cioè tutti quelli, gli altri tre, salvo il PD, sono tentativi di costruire espressioni della società civile, visti dal punto di vista di chi li ha costruiti. Lo è certamente i club di Berlusconi, lo sono certamente l'operazione di Mario Monti, lo è nella sua testa e in certo senso quella di Grillo. Sono tre modalità diverse, enormemente diverse, dirette da figure enormemente diverse: un tecnocrate, un imprenditore, un attore, ma sono tre modelli simili, con disattenzione evidentemente ai meccanismi interni, allo statuto, alle modalità di selezione dei gruppi dirigenti, al dibattito interno. Sono tre tentativi di far parlare direttamente la società civile. Questo è il primo degli ultimi due punti generali, prima di arrivare a dire, quindi, a rispondere ai punti, quindi, ma perché tutto questo dovremmo riuscire a rispondere con un partito e come costruirlo e come risolvere alcuni problemi. L'ultimo è il seguente: quando è stato evocato più volte, è stato evocato molto bene Pantano, che è una parola che uso anch'io, insomma, perché è evidente che è un pantano dal punto di vista, diamogli un termine, chiamiamolo trappola. Noi siamo in una trappola, quella che è definibile sul piano da un economista una trappola. Cos'è una trappola del sottosviluppo? È una trappola è una cosa in cui, se tutti l'immagine per la trappola è una cosa, è quella cosa, quella forma geometrica tridimensionale fatta con dove il pallino finisce sempre al centro. È una cosa nella quale, allontanandosi in maniera non troppo forte dal punto di caduta, si ritorna al punto di caduta, cioè un luogo in cui tentativi, esperienze, pratiche di allontanamento che non siano di rottura. Devi rompere, il paese va rotto. Perché? Ce lo dice benissimo, ed è l'ultimo riferimento, lo uso nel mio impianto, non l'hai citato e quindi lo metto sul tavolo perché è un pezzo per riuscire a capire, ma perché un partito è come, ce lo dice Daron Acemoglu, economista greco di grande valore, che in qualche modo appartiene al mainstream, perché oggi il mainstream dell'economia è tornata a dire delle cose interessanti. In un libro importante tradotto anche in Italia, che si dice, perché, non so, in inglese era Why Nation Fails, perché non so come la traduzione italiana, perché le nazioni falliscono, non mi ricordo come si chiama, scritto insieme a uno storico economista e uno storico, che esaminano un po' di storia e si domandano come mai a un certo punto capitano le Argentine. E la risposta è che è marxiana, arricchita dalla teoria moderna, eccetera, è molto semplice e banale. Non perché le classi dirigenti non sappiano cosa fare o come attivare dei processi per uscire, ma perché le classi dirigenti non vogliono uscirne, perché traggono dalla trappola dei benefici distributivi che sono talmente grandi da far sì che essi privilegino il fatto di avere una fetta certa di una torta che si restringe rispetto a una fetta incerta incertissima di una torta che cresce, il sottosistema parassitario, che tocca a tutti, come diceva Raffaele Mattioli, classe dirigente nel senso di amministrativa, politica, economica, della comunicazione. Benissimo. Come se ne esce da queste trappole? Perché c'è un interesse, sono quelli che dominano. Loro e poiché sanno che se c'è cambiamento non si fanno ostaggi, non sono disposti a fare un compromesso, perché la risposta sul piano economico, roba discussa, cioè è vabbè cavolo, ti garantisci, poiché sei in comando, una sopravvivenza dignitosa, accetti l'innovazione e il cambiamento. Lì Acemoglu risponde con un esempio che è eclatante, diciamo che è forte, però si capisce, è la stessa ragione per cui un re mai accetterà di abdicare per la democrazia. Gli diranno ma l'abbiamo visto in Egitto, l'abbiamo visto nell'ultimo suo movimento, perché quel patto non sarà rispettato e in democrazia è la stessa cosa, non parliamo di tagliamento, di tagliare la testa. Quando hai il capitalismo è un animale e la democrazia insieme, quando funzionano, quando producono sblocco, non ci sono limiti, occasioni di profitto, idee, cambiamento, innovazioni, giovani che arrivano, apertura, basta pensare ai momenti felici della storia, si allarga l'improbabilità. Quindi che prendi un patto con i mille e i loro 10.000 e i loro 100.000 e i loro 2 milioni, perché come diceva Gerardo Colombo, diciamo, la catena del parassitismo non è che si ferma ai mille, infatti, nella sua famosa risposta, no, la domanda come mai Tangentopoli si è fermata, dice è colpa di Berlusconi. Sarebbe facile, risponde Gerardo Colombo, dire che certo quello ci ha messo parecchio nell'attaccare Di Pietro, però la vera ragione è che quando la gente ha visto che arrivava al terzo livello, ha detto no, ragazzi, adesso non volevamo tagliare la testa, così avevo più chance io di sostituirlo. Allora ci vogliono le rivoluzioni, diciamo, non hanno sempre dato esiti meravigliosi, anche ahimè le più recenti. Le guerre, peggio mi sento, ovviamente le guerre sono in Giappone, come cambia, anche la Germania come cambiano, attraverso una guerra, una sconfitta bellica, però insomma un po' caro, cambia attraverso dei cataclismi naturali, anche questo un po', diciamo, forse se continua così sarà quello il fattore, oppure cambiano attraverso la politica, attraverso quella cosa, allora io aggiungo la parola generosità a follia, cioè io non sono convinto che questo è l'unico, cioè io non sono convinto, soprattutto in termini di leadership, e così ti do una prima risposta e poi entro nelle risposte. Io non sono convinto che ci sia bisogno solo di Gesù Cristo, anche perché i Gesù Cristi sono pochissimi. Anche quando la generosità, come dire, non è così alta come nell'esempio, devi usare anche degli egoisti. Un po' folli, avventuristi, che non spaventati dall'improbabilità, talmente maniacalmente innamorati di se stesso adesso, che possono pensare che galleggeranno, anzi vinceranno nella nuova partita, e quindi sconvolgono, e quindi fanno saltare tutti gli equilibri. L'esempio per me, perché non sembri, diciamo, se no pensate che penso troppo, l'esempio storico per me più importante nella mia cosa, mi sono letto 4 volumi, e poi perché la tesi dei volumi non è Barca che legge e ci appiccica, è Lyndon B. Johnson, LBJ, il vero grande presidente degli Stati Uniti, altro che JFK, cioè il presidente a cui l'America deve di essere oggi una nazione, come dire, quasi civile. Lyndon B. Johnson, LBJ, sì, LBJ. Quello del Vietnam, sì, quello del Vietnam, proprio lui. Lo stesso LBJ del Vietnam è quello che ha dato agli Stati Uniti due cose fondamentali: le riforme sociali che John Fitzgerald Kennedy aveva promesso e che non avrebbe mai portato a casa, perché non era buono. Non era proprio buono, non lavorava, diciamo, non ha mai lavorato nella sua vita. E secondo, una cosina non irrilevante che fa quello che ha fatto di qui una nazione democratica, perché non lo era fino a quel momento: il voto vero ai neri, a cui il voto era vietato. Sapete che fino a Lyndon Johnson votavano in Arkansas 5.000 neri. Ma perché Lyndon Johnson è importante? Perché è difficile trovare una persona più cattiva di lui e più egoista di lui. La straordinaria biografia di Caro ci restituisce una persona terribile che imbrogliava le lezioni da quando andava a scuola, che ha imbrogliato l'elezione degli assistenti a deputato, imbrogliata proprio, sì, ha contraffatto i ballots, che quando alla sua prima votazione nel Texas ha chiamato i manceros che venivano dal Messico e ha fatto sostituire tutte quanti le urne di sei counties, si è abbattuto Stevenson nelle primarie che poi gli aprirono la strada. Secondo Caro, lui non c'entra nulla con l'uccisione di Kennedy, ma ha trovato tutte le carte in cui si vede che Lyndon Johnson, quando Bob Kennedy gli porta la proposta di fare il vicepresidente, che lui aveva sempre rifiutato, eccetera eccetera, l'accetta perché ha fatto i conti, ha scoperto che in un caso su tre il vicepresidente o per morte prematura del presidente era diventato presidente. I'm not kidding, non sto scherzando. Quindi stiamo parlando di uno che pensava soltanto a se stesso, eppure è diventato uno strumento. Cosa voglio dire con questo? Io voglio recuperare il ruolo nostro, di tutti noi, cioè i movimenti. Perché lo diventa? Perché c'è un movimento straordinario della storia in quegli anni, perché c'è Martin Luther King, perché c'è il movimento per i diritti, perché c'è lo scontro con Malcolm X, perché lui, per diventare il presidente degli Stati Uniti che va alla storia, deve fare quello, perché glielo ordina la società, perché la società si sta esprimendo attraverso movimenti, associazioni e il suo partito democratico, una parte di quel partito. Quindi non, anche dei folli, degli egoisti terribili. Quindi diciamo, questo ci dà qualche speranza, arricchisce diciamo, il novero, diciamo, degli agenti di cambiamento. Adesso vado secchissimo perché veramente l'ho fatta molto lunga e penso che voi prevediate ed è giusto che ci sia una bella discussione. Allora, però devo dire delle cose molto secche. Allora, perché quindi un partito, portando in positivo quello che prima ho detto in negativo? Perché io ritengo che sia necessaria una cosa, che è un'associazione. La nostra Costituzione la chiama associazione volontaria, io spesso lo chiamo il Partito Democratico, e poi i partiti, che un partito democratico rinnovato costringerà gli altri moneta buona, che costringe gli altri anche a far moneta buona. Questo è lo schema, evidentemente, cioè, perché se tu ce la fai, ma perché un partito? Perché hai bisogno di un'associazione generalista, ecco, questo è il punto, generalista, non specifica, che non può più accontentarsi, e poi ci vengono i valori, che non può più accontentarsi solo di avere una fede, di raccogliere delle persone, anche centinaia di migliaia. Del resto il partito confessionale, quando nasce, non è molto diverso, anche il suo partito di massa, con simile, le quali scelgono quelli che studiano e l'avanguardia e gli dicono: tu porta avanti l'idea di cui io ho 10 punti. No, perché la società è quella, la società è istruita. Quindi un partito, un'associazione generalista che raccolga al proprio interno una quantità sufficientemente elevata di conoscenze in tutti i campi, accomunate da valori, vengo alla questione accomunate da valori, perché accomunate da valori serve ancora, perché se non vai da nessuna parte, accomunate da valori, le quali persone, convogliando la propria e quella di altri, adesso vengo anche agli altri, la propria e quella di altri conoscenza, costruisca delle soluzioni, pretenda che esse siano attuate, ne guardi, ne segua l'attuazione, usando anche gli strumenti che ci ha regalato il liberismo nella sua versione di sinistra, ma non più usati come strumento dall'alto di attuazione. E quindi che disegni soluzioni, che selezioni persone in grado di attuarle, che selezioni persone capaci di attuarle, che ci credano e sappiano attuarle, che ne verifichi l'attuazione e che in un processo senza fine, ovviamente, svolga questa funzione generale, un soggetto generale, organizzato, perché tu queste 3-4 mestieri che ho detto, perché un partito, una rete di associazione non è lo stesso. La rete di associazioni può arrivare al massimo a trasferire informazioni, non scatta, può arrivare a costruire una grande manifestazione su un punto delicato, può arrivare a individuare un candidato a sindaco, non credo a primo ministro, cioè vicino, una cosa vicina, che sia diverso, ma non riesce a dargli gli strumenti per governare, non gli dà la soluzione, non gli sta addosso, rimane rete di opinioni, di valutazioni. Deve essere una situazione organizzata con dei funzionari che diano continuità, con dei funzionari come un partito, con delle regole di selezione dei gruppi dirigenti, con un indirizzo robusto, partito insomma. Guardando al resto del mondo, d'Europa, dico, i partiti non stanno bene, ma sono quelli che governano la musica, ci sono quelli che convogliano. Partito conservatore, anche pensiamo agli altri, il partito laburista esiste, sta macinando dentro di sé il post-laburismo, partito conservatore, Cameron non è Cameron, partito conservatore, qui deve fare i conti, dibattito interno al partito conservatore, vivace, anche sulle cose ahimè sbagliate, sarebbe meglio Cameron sull'Europa che non i suoi, ma lui deve rispondere al paese, la società gli dice voglio uscire dall'Europa e lui fa i conti con questo, e li media come le media una classe dirigente inventandosi il posponimento del referendum, quello è un dibattito interno, quello è un partito che elabora una linea, la gente si sente rappresentata da quel partito e se non lo fa vince l'upkick, come cavolo si chiama, quello che vuole. Andarsene in Germania non devo neanche dirvelo, in Austria non devo dirvelo. In Francia il Partito Socialista ha vinto, adesso poi non riesce a gestire la vittoria, ridandosi una cosa di partito, imparando dagli Stati Uniti come fare campagna elettorale, come contattare le persone, adottando metodi nuovi ovviamente. Allora, grande cosa, arriva Veltroni e ti dice, partito in America, partito che è poi il baco originario di alcuni aspetti del Partito Democratico che sono dentro il suo statuto, alcune cose anomale, tu non fai un partito dove la direzione del partito a cui affidi l'indirizzo strategico è composta potenzialmente da 120, in realtà con tutte le nomi da 200 persone, vuol dire che non pensi di stare costruendo un partito, sta rivelando che non ci credi che stai costruendo un partito, perché un organo di direzione come consiglio di amministrazione deve averne 15 e deve essere ben diretto, 19 e poi un partito dove il segretario e alcune cariche importanti sono elette da persone che manifestano il desiderio di eleggere quella persona in Parlamento, ma quale associazione mai al mondo ha i propri organi dirigenti eletti dalle persone che non partecipano, e io non mi faccio tanare, ma gli iscritti non mi interessano, gli iscritti non sono una buona categoria, perché gli iscritti sono cammellati, inventati il giorno prima, gli iscritti il giorno prima valgono quanto, sono peggio che quelli che hanno fatto la fila delle primarie, ma adesso ve lo sto dicendo per dire, quando nasce il Partito Democratico, nasce evidentemente, c'è dietro, non c'è l'idea sto costruendo, e il metro è gli Stati Uniti, dov'è l'errore? Perché quello è un partito leggerissimo, c'è un segretario, è leggero, si mobilita solo per le elezioni, errore di analisi degli Stati Uniti gravissima, fatta da chi appunto riteneva che fosse JFK quello capace, non LBJ, errore molto grave per due motivi. Primo, perché si dà il caso che in quel paese le elezioni, come sapete, si svolgono ogni anno, perché come sapete vengono eletti cariche amministrative, vengono eletti giudici, vengono eletti tutti i capi degli enti pubblici locali, quindi si vota continuamente, quindi dire che un partito che sia solo per le elezioni vuol dire che è un partito permanente, sapete che le elezioni iniziano due anni prima, quindi quella è una sciocchezza ma grossa, perché quello è un paese che è in permanente stato di voto. Secondo, per un motivo più fine che non avevo capito, che ho capito grazie ai miei che lavorano con me in questa piccola avventura che faccio, che poi se volete, ma non la racconto adesso, sulla quale vi chiudo alzando una palla e magari ci torniamo, secondo motivo perché in quel paese il Partito Democratico è circondato da una serie di organizzazioni che con la terminologia degli anni 50 avremmo definito collaterali, perché il sindacato che un'organizzazione
automobile, per esempio,
è totalmente collaterale, assolutamente, perché da dove sono venute le idee sulla Chrysler e i soldini per farla non è che Obama se le ha inventate, così come quando si parlava di finanza si è affidato ai soliti gnomi, quando si trattava di lavoro si è affidato al sindacato, e le idee sulla salute, tutto il disegno, il fatto che qualche cosa ha portato a casa a differenza di Clinton, da dove viene? Dalle associazioni non profit che lavorano, che sono democratiche, che gli forniscono idee, i paper e le persone durante le campagne elettorali. Quindi non capisci niente del Partito Democratico americano se non capisci che è un pezzo di una rete. Noi siamo un'altra cosa, queste trasposizioni che tipiche, diciamo, leggere, non meditate, di soluzioni di altri paesi senza comprenderne le caratteristiche. Sono tutte argomentazioni a contrario, quindi l'argomentazione che sto usando qui è: ma se fanno tutti così dobbiamo essere il solo paese che non ha partiti, che pensa di uscirne in un altro modo? Se deve essere un partito deve saper fare quelle cose, e quindi deve sapere combinare, una delle tre domande principali, locale e globale. Per farlo evidentemente la sua forza è l'asset che è PD, tra l'altro, e quindi parliamo da adesso in poi solo di PD, cioè la incredibile sua articolazione territoriale, che gli dà una possibilità ancora di pescaggio all'interno di una società per di più policentrica, quindi vivace nei suoi mille centri, dove il rilievo e l'importanza della conoscenza locale è altissima. Quindi quella non manca mai, perché non divenga, come dice Amartya Sen, localismo chiuso agli altri valori, ha il passaggio sul globale. Quindi cosa hai bisogno? Hai bisogno di un partito nazionale, di un'anima, di ricostruire un sistema di formazione in cui, facciamo l'esempio banale, perché a me piacciono le cose concrete, ne ho discusso con i compagni, amici del circo PD di Bruxelles. Si sta per andare a una campagna elettorale, quante cose ci verranno dette terribili, che non del tipo noi dobbiamo sapere rispondere nel colloquio quotidiano, in ascensore, mentre prendiamo un cappuccino, abbiamo bisogno di elementi informativi. Quante volte ci viene detto è inutile, non si può governare perché la globalizzazione impedisce la finanza, l'IMF, la competizione sul lavoro? Questi sono elementi che, pur essendo un paese distruito eccetera eccetera, ognuno di noi sa il suo, e quindi abbiamo bisogno di ricostruire una narrativa complessiva di un partito che si racconta una storia di come è messa l'Italia, di quali sono i suoi vantaggi comparati e i suoi svantaggi nel quadro internazionale, e una storia sull'Europa. Abbiamo, il PD ha in questo momento una narrativa sull'Europa? Se io vi chiedo, la posizione qual è? Alla fine della storia le cose non vanno troppo male? Andiamo così alle elezioni? Perché stiamo andando così alle elezioni. In fondo non è così male, in fondo, oppure l'altra posizione, la non Europa, sarebbe costosissima. La gente non ne può più della cosa, l'Europa è costosissima. Questa Europa è costosissima. Dobbiamo prendere di petto alcune cose, dirle con coraggio, ma per farle ci vuole un dibattito nazionale, ma semplice. Ma io direi, un tempo fosse la DC, il PRI, il PC o chi altri, cosa si faceva? Si mettevano 15 persone attorno a un tavolo, come fa qualunque paese del mondo, e come ha fatto l'Olanda per arrivare a una posizione, ahimè, pericolosa, che è vicina a quella di Cameron. Hanno fatto così, hanno preso un sabato e una domenica, si sono riuniti 40 persone e ne hanno fatto un dibattito nazionale sulla posizione dell'Olanda nell'Europa. Quindi l'opposizione cognitiva è sì il territorio, ma io non sono un localista, è il livello locale, è un livello globale fatto di polmone, di discussione fra il livello nazionale, che vuol dire riportare anche gli intellettuali. Cos'è l'intellettuale? È un tecnico, un esperto, si abusava anche questa parola un tempo, ma insomma, comunque nella dizione gramsciana eccetera, è un tecnico il quale ha un impegno generale di cambiamento, e oggi ci sono una montagna di intellettuali che sono confinati fra svolgere una funzione di tecnocrati quando vengono chiamati a fare il tecnocrate, per di più appunto con un'amministrazione che è quella che è, quindi poi puoi decidere quello, i saggi possono decidere qualunque cosa vuoi, tanto la macchina non funziona. Oppure fare gli opinionisti sui giornali. Cosa manca? Il terzo, di nuovo, manca, ma spesso c'è, perché nelle vostre lavoro, nel lavoro di tanti altri in giro per l'Italia, poi li porti dentro a delle vicende, a delle cose, ma non c'è un dibattito nazionale forte. Quindi così la affronti. Questo allora, in un confronto di questo tipo, che è al tempo stesso sulle problematiche locali toste, quindi non può non misurarsi, perché ormai, diciamo, parliamoci chiaro, con il livello di sfiducia nei confronti dei partiti, tu non puoi ripartire solo da discussioni generali, tu devi ripartire dicendo: in questo territorio date le mie convincimenti generali, io faccio questo che appartiene a una visione, quindi una visione, l'Italia al 2030. È evidente che ha bisogno di una visione, di una narrativa e di una visione, però poi questa visione, data la visione, in questo territorio la fiducia la riscopri dimostrando che sei utile a qualcosa, che fai una differenza. In questo processo, che è di confronto concettuale ma anche di è un processo, ce lo siamo detto prima, che ha bisogno di due ingredienti, no? Rispondo alla tua cosa sui gruppi dirigenti di questo partito dopo. Ha bisogno di due strumenti, questa mobilitazione cognitiva. Nel mio lavoro io uso sperimentalismo democratico per riferirmi a come si governa. Mobilitazione cognitiva è la parola che esprimo per il partito. Un partito che voglia provocare una rottura attraverso un Gesù Cristo o un Lyndon B. Johnson, quindi una rottura degli attuali assetti, e poi però dopo aver provocato la rottura devi evitare che nella rottura si inserisca semplicemente un'altra filiera di persone uguale a quelle di prima, perché poi ovviamente questo è il rischio nei momenti di rottura. Se sono gestiti da un Gesù Cristo, il Gesù Cristo ci starà attento, ma se sono gestiti da un LBJ, lui fa la rottura e dice se ne vanno tutti questi, arrivano tutti questi altri, ma il metodo non cambia. Allora tu in quello spazio, che con un'espressione violenta circolo di PD della Spezia ho chiamato il forcipe, cioè la funzione che può essere svolta in questo momento da chi ha vinto le primarie è quella di un forcipe, ma nello spazio aperto da questo forcipe che cosa c'entrerà dipenderà moltissimo da noi, dipenderà dalla capacità di costruire metodo e valori. Un partito che sappia fare mobilitazione cognitiva ha bisogno di metodo e valori. Soltanto il metodo, perché non è che è facile per un partito, attenzione, stiamo parlando di un partito che nella città di Milano o nei quartieri attorno a difficili, dei quartieri di forte presenza immigrata, tanto per dire, dove ci sono questioni difficili che hanno a che fare con la convivenza o a Spezia con il problema delle circoscrizioni, no? Qualunque cosa, un partito che apra un confronto su un tema, che riporti questo tema a valore nazionale, cioè è un tema che io tratto perché ho un impianto nazionale, e poi però su questo apra un confronto duro, eccetera. Fare sta roba non è facile, quindi il metodo è complicato. Puoi fare un disastro. Una delle obiezioni più forti di questi mesi è stata: ma noi abbiamo provato mille volte le forme di partecipazione, non abbiamo concluso niente, è un anno che discutiamo, non si stringe mai, il paese se ne muore di partecipazione, ma che dici? Adesso sto come crescendo di critiche, perché? Perché noi spesso crediamo di costruire dei metodi partecipativi, ma metodi partecipativi richiedono una grammatica e un'analisi logica, richiedono dei metodi, delle persone, delle modalità, della trasparenza, quindi c'è una metodologia. Tra l'altro noi in Italia abbiamo delle conoscenze su questo, abbiamo delle pratiche su questo significative, e dei valori, è stato detto, perché quei valori servono a due cose: servono a motivare la fatica, perché è faticoso fare così il partito. L'altro partito è molto più facile, il partito dei talk show, il partito delle corse verso l'alto, del portaborsa, non richiede grande fatica. Il partito che in cui io mi propongo come leader e pretendo di emergere attraverso, perché vi dimostro che sono più bravo di lui a governare 60 persone, 100 persone, a portare a casa un risultato, perché competiamo su un altro piano, competiamo sulla capacità di essere leader di un processo di mobilitazione cognitiva. Tutto questo è faticoso e richiede un sistema di valori che è stato citato, che è fondamentale, che è costruibile, che secondo me è alla portata e che ho provato a evocare nel testo. Se tu c'hai metodo e valori, il processo che attivi, questa è l'idea che ho in testa, è un processo che ti seleziona classe dirigente, perché alla fine tu non è che ti ritroverai alla selezione alle primarie o alla selezione dell'ista di 6 o di 3, quello che diavolo sarà, o del segretario provinciale o del segretario regionale, attraverso un'operazione in cui si capisce o non si capisce, governata altrove. Alla fine alcune persone si imporranno come si sono imposte in altri momenti, come le persone in quel circolo, in quella città, in quella provincia, per la capacità che hanno mostrato, non tanto in professioni, ma in fare politica. Quindi, poiché fare politica non basta, ma ha, che è la cosa che se non, mi sembra di capire che è stata detta, ha una sua, cioè c'è una saper fare politica, quel saper fare politica, quella capacità emerge nel corso di quel confronto, e non rischi di portare in Parlamento, sono state portate in Parlamento peraltro persone anche di valore, ma anche assieme persone che non avevano esattamente. Quindi secondo me in questo processo hai una modalità diversa di selezione di gruppo dirigente, hai anche degli organi, ho detto prima, hai delle funzioni, hai delle persone fisse, ma hai delle persone fisse che non devono durare tutta una vita, perché dove sta scritto che in un partito rinnovato non deve avere delle persone che fanno soltanto 2 anni? Dove sta scritto che un ragazzo che abbia preso un PhD non abbia voglia, pagato poco? Ma un ragazzo che ha fatto un PhD è un ragazzo che è contento se trova un lavoro a 800 euro, a 1000 euro, se è un lavoro interessante, in una visione vivace. E dove sta scritto che uno come me, adesso come dire, sto andando verso la fine della mia vita professionale, ma 2 anni fa, 5 anni fa, non possa prendersi un anno d'aspettativa per andare a lavorare in un partito? Dove sta scritto che tanti di noi non possono dedicare a un partito un anno della propria vita? E tu ci costruisci con una buona programmazione un gruppo dirigente, con alcuni pochissimi, diciamo, persone fisse, avendo delle persone che hanno, se Dio vuole, realizzano se stesse, il proprio reddito e se stesse anche da un'altra parte, in cui il partito non diventa, e quindi non diventa il luogo dove tu dici sì comunque, perché dato che è diventata la fonte del tuo reddito. Perché non deve essere così in una società dove il lavoro è diventato, ha assunto queste caratteristiche? Dove sta scritto che non deve essere così? Perché non possiamo immaginarla? Sta in parte già avvenendo. In alcuni casi mi ha molto colpito il Partito Democratico di Bologna, cioè non Cascini, 22.000 iscritti, ha delle modalità non lontane da quelle che ho detto. Ci sono 2 o 3 figure giovanili interessanti, tre hanno fatto un triennio, adesso prendono e se ne vanno, ma non se ne vanno che gli hanno trovato il posto, per essere molto chiari, all'ente acqua, perché questo, diciamo, quello non è un se ne vanno. Anzi, il partito che io ho in testa ovviamente è un partito che, poiché deve recuperare una deontologia, deve mettere anche delle barriere su questo, quindi io propongo tra le varie cose, ma adesso non è che devo fare l'elenco delle cose che propongo, però questa è rilevante, perché il paese è ammalato, è stato ammalato a lungo, e quando sei stato ammalato a lungo la recidività è possibile,
sei debole,
quindi è un partito che nel suo statuto dovrebbe avere scritto che nessun iscritto al Partito Democratico può diventare dirigente in qualunque ente pubblico, di qualunque natura, acque, soli, mari, televisioni o altro, se non attraverso se la modalità di selezione non è a evidenza pubblica, perché certo non può impedire a uno il PD di diventare un corso pubblico, perché se facessi solo questo avresti una massa enorme di persone brave, le quali chiederebbero che questo, che quella modalità di selezione di quel comune, di quella provincia sia resa pubblica per avere la chance di parteciparvi, quindi avresti avuto due vantaggi con uno. Questo è il tipo di cose che ho in testa e che possono, e chiudo perché veramente l'ho presa lunghissima, molto più di quello che pensavo, ma ho intrecciato quello che avevo deciso di volervi dire con la tua sollecitazione estremamente ricche. È un partito che può mirare a raggiungere l'obiettivo più difficile di quello dei vecchi partiti di massa, che è non deludere le fedi, ma diciamo non deludere l'aspettativa, ed è l'ultimo punto che dico, non deludere l'aspettativa di essere un luogo, parliamo in linguaggio, un luogo dove vado, perché tu per farlo devi incentivare, diciamo, io perché oggi, perché alle 7 devo andare a passare 2 ore lì dentro? Invece magari vado o a casa o vado a occuparmi della mia associazione in cui sugli homeless, su quelli senza casa, che magari qualcosa a casa porto pure. Per farlo io devo convincere, quindi non devo deludere l'aspettativa di quelli che mi sono venuti, di essere in grado di essere un luogo dove, dalla quale io esco avendo avuto la chance di cambiare opinione su delle cose. La chance di aver influenzato e di vedere il segno di quello che io, della mia esperienza, che magari ho fatto da Amnesty International, Medici Senza Frontiere, dove te pare?
Nel generale,
cioè di dire porca miseria, oppure di essere rifiutato con motivazione, continuando a essere non d'accordo, magari, ma avendo capito, dico porca miseria, ci hanno pensato davvero. cioè di essere un luogo, in altre parole, ed era l'ultima parola su cui chiudo, che sia aperta, perché non illudiamoci, non pensiate, perché non vorrei che pensaste, e non è pensabile che è questo, che il partito, pure che io penso sia indispensabile, sussuma dentro di sé tutta quella montagna di conoscenza, perché la conoscenza ormai rimane fuori, rimane nelle associazioni, rimane nell'associazionismo, rimane nella società civile, nella sua funzione effettiva. La capacità del partito è di dire: io sono il soggetto generale con alcuni dedicati che vengono, che raccoglie, che vi dà l'occasione di far sì che l'esperienza che avete fatto possa diventare esperienza generale, influenzare il cambiamento delle regole, il cambiamento delle norme, il cambiamento del modo di governare. Buttateci 4 ore a settimana. Quindi un partito che non deluda questa aspettativa, che è radicalmente diversa, tanto che può essere un partito che modifica anche il concetto di iscrizione. Alcuni amici, alcuni pezzi di PD in giro per l'Italia, specie nel sud dove le cose sono più nude, Cagliari, Catanzaro, stanno pensando a delle forme come alcune associazioni di partecipazione graduata, partecipante più simile al vecchio iscritto, che dice: vabbè, ho capito, mi duro il naso eccetera, non mi come, però sono, sottoscrivo, e il partecipante di progetto, cioè una figura che a quel punto sì può partecipare alla direzione degli organi, che è uno che condivide un pezzo di strada, non se la sente di dire perché la posizione che ha il PD su X, Y, Z non gli va bene, ma lui ci sta perché sull'acqua lo vede come l'elemento dirompente, ed è partecipante acqua, e come tale diventa, stanno lavorando in giro per il partito attorno a cose di questo tipo. Mi scuso enormemente perché, diciamo, non sono solito strabordare, ho un po' strabordato, me ne scuso.